più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran, i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero già sospeso le comunicazioni con Washington, in sostanza bloccando il negoziato. Netanyahu intanto minaccia di attaccare anche la zona sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Sulle strade lunghe colonne di auto in fuga. Il primo ministro israeliano sta parlando in questi minuti al telefono con Trump. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo. Fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto rispetto alla prepotenza delle armi. Attesa l'approvazione del regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea, è una stretta che guarda a destra. Via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino. Si ipotizza l'omicidio legato al caporalato, forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. A 9:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Gli sviluppi delle ultime ore hanno messo ancora a rischio la tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre Israele sta intensificando ancora gli attacchi sul Libano. E le due cose sono strettamente legate tra loro. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
In questi minuti, lo abbiamo sentito anche dai titoli in corso, una telefonata Trump-Netanyahu, anche se manca ancora una comunicazione ufficiale, l'Iran avrebbe già sospeso le comunicazioni con gli Stati Uniti, in sostanza bloccando il negoziato. Per ora lo dice l'agenzia Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione. La TV di Stato iraniana invece ha ricordato proprio quello che dicevi tu, Alessandra, e quanto sia a rischio la tenuta della tregua a causa dei continui attacchi israeliani sul Libano. Sempre secondo i media iraniani, Teheran con i suoi alleati sarebbe pronta ad aprire anche altri fronti, anche quello di Bab el-Mandeb, che separa il Mar Rosso dal Golfo di Aden, da dove passa per esempio l'export petrolifero dell'Arabia Saudita, una minaccia che dà il senso del momento. Il Libano, visto che è così centrale, sembra essere arrivato il momento di Beirut. Da giorni raccontiamo dell'avanzata israeliana anche via terra. Oggi, prima le minacce di Netanyahu di colpire i quartieri sud della capitale libanese, quelli sciiti, quindi Roccaforte e di Hezbollah, poi l'ordine di evacuazione nel pomeriggio proprio per quella zona della città. Domani ci dovrebbe essere un incontro tra il governo israeliano e quello libanese, questa sera a Washington, questa sera invece a New York una riunione del Consiglio di Sicurezza ONU.
Quindi in questo momento il Libano è il fronte più delicato, quello che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e americani, ma anche la tregua tra le due parti. Nel tardo pomeriggio abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AVSI a Beirut.
Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina, le strade e le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahie e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessate il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie, il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo di persone che non sanno neanche più dove andare. Altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
E quindi questa è la situazione a Beirut. Emanuele, perché il Libano è così importante?
Netanyahu, ricordiamo, era stato messo da parte nel negoziato tra Washington e Teheran. Ora, primo, sta approfittando delle difficoltà nella trattativa Iran-Stati Uniti che abbiamo raccontato per accelerare il più possibile l'operazione contro Hezbollah prima di essere eventualmente bloccato da Trump, e vedremo l'esito di questa telefonata in corso. Secondo, proprio attraverso il Libano e soprattutto Hezbollah, principale storico alleato dell'Iran in Medio Oriente, Netanyahu sta cercando di mettere in difficoltà la Repubblica Islamica, forse sperando proprio che salti tutto e riprenda la guerra su larga scala. Se allarghiamo infine l'orizzonte e guardiamo il quadro nel suo complesso, abbiamo una trattativa Iran-Stati Uniti in difficoltà, Trump vorrebbe chiudere, ma Teheran non fa passi indietro, soprattutto sul nucleare. Entrambe le parti vorrebbero evitare la ripresa della guerra, ma non è scontato ci riescano.
Grazie Emanuele. Intanto una delle imbarcazioni della Global Sunt Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione, era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Senza equipaggio, è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso dalla flottiglia e mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte degli aiuti e del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica, un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali e prima la cerimonia all'altare della patria. Il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto due volte, parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Brelice.
Forse i prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza. Oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì due principi: il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché ad eccezione dell'ambasciatore russo assente gli altri erano al Quirinale. In ogni caso per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni, alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto, hanno toccato vari punti, dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 46. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria, infine il concerto, lo spettacolo nella piazza, e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxi schermi di 23 città. Digno allo studio.
E ora andiamo a Bruxelles, dove è atteso a minuti il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri. Una norma che, lo abbiamo detto, lo avete sentito nel nostro titolo, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. È in diretta da Bruxelles con noi Federico Baccini. Buonasera Federico.
Sì, buonasera da Bruxelles, dove stiamo ancora aspettando da tutto il pomeriggio l'intesa tra i negoziatori di Parlamento e Consiglio, appunto come dicevi, sul regolamento rimpatri, ed è il pezzo che chiuderà la nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo, con misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto. Secondo le ultime indiscrezioni, ci attendiamo che alcuni elementi saranno applicati da subito, come i molto discussi return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, tra cui minori e famiglie con bambini. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualsiasi in tutto il mondo. Il regolamento dovrebbe includere decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, sanzioni penali per chi non collabora con il rimpatrio e deroghe specifiche ai diritti fondamentali per chi è considerato un rischio per la sicurezza nazionale. Infine, è quasi sicuro anche il via libera ai raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, una misura un po' in stile ICE statunitense, e obblighi di segnalazione per i cittadini europei. Comunque attendiamo l'accordo per esaminare poi tutti i dettagli. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Grazie Federico. A A Catania è morta dopo 2 giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino, 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa. Soffriva di problemi di tossicodipendenza. All'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia e secondo il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Foggia Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena 2 psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano, è il sistema che diciamo si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti, fino alla scorsa settimana 2.113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati, significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.
E ora un aggiornamento della notizia di apertura. Parlavamo di una telefonata tra Donald Trump e Netanyahu. Ho avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano e non ci saranno truppe dirette a Beirut, ha detto il presidente americano sul suo social Truth. Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe, Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.